senza indugiare troppo, la seconda parte della puntata di Black In non poteva non trattare di quanto è accaduto e sta accadendo in Palestina a partire da sabato, appunto 2 giorni fa. L'operazione che prende il nome di alluvione Al-Aqsa ha portato alla distruzione del filo spinato che imprigiona il territorio di Gaza in Palestina, ma non solo. Gli armamenti israeliani sono stati sequestrati, carri armati e mitragliatrici distrutti. Questa è una delle più grandi operazioni di liberazione palestinese occorsa nella storia. Infatti, appunto, per seguendo un po' i commenti, mai prima d'ora i palestinesi sono effettivamente riusciti a riprendere una parte così grande del loro territorio. A differenza di quanto si voglia far credere sul piano soprattutto della narrazione mainstream, questa operazione è la risposta del popolo gazawi e palestinese a 17 anni di occupazione sionista, e appunto questo, gli accadimenti di sabato non possono essere non letti all'interno di un quadro che vede la resistenza palestinese come una lotta antiimperialista, anticoloniale, nonostante il governo italiano, così come tanti altri governi in Occidente e buona parte appunto di chi di chi si occupa di riportare appunto le notizie vogliano far pensare appunto che producano, cioè contribuiscano a costruire appunto l'immagine di questa operazione come un attacco accaduto dal nulla, accaduto nel nulla, no? Che è occorso nel nulla, cancellando quelli che sono 75 anni di resistenza, ma anche 75 anni di spossessamento di territori, 75 anni di vieto appunto di violazione della libertà di movimento del popolo palestinese.
Una vera e propria pulizia etnica, se ci dobbiamo dire le cose come sono andate, e c'è stata proprio una pulizia etnica del territorio palestinese. Sono 75 anni che va avanti questa occupazione, un apartheid di cui molti sono a conoscenza, ma che a livello mainstream viene raccontato come se il popolo palestinese sia l'aggressore. No, mettiamo in chiaro la questione: il popolo palestinese sta reagendo a un'occupazione militare che avviene da 75 anni. Quindi anche le retoriche che vediamo, Israele ha il diritto di difendersi, in realtà è l'esatto contrario, sono i palestinesi che stanno alzando la testa, sono 75 anni che alzano la testa, ma questa operazione sicuramente rimarrà nei libri di storia, perché è la prima volta che i palestinesi riescono ad acquisire interi pezzi di territorio israeliano.
E appunto con il tempo che rimane qui a Black In saremo appunto tra poco in collegamento con una compagna del collettivo Progetto Palestina, appunto che da diversi anni si occupa appunto di seguire la questione palestinese, non solo, ma di portare anche solidarietà a appunto il popolo palestinese che è in lotta. Quindi adesso vi lasciamo brevemente ad una pausa musicale, nel frattempo che noi mettiamo a puntino il collegamento. Questa è Plus rien ne me tonne di Tiken Jafakoli, un pezzo reggae appunto che parla di decolonizzazione, che come abbiamo detto prima è al centro di tutta questa questione. A voi.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne,
Ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni.
Ça va faire mal.
E rieccoci in onda con Black In. Questa è una puntata speciale. Abbiamo insomma strabordato nel palinsesto. E come dicevamo prima, problemi tecnici non mancano mai, ci accompagnano sempre, però noi riusciamo sempre a insomma superarli. E quindi, come dicevamo prima, ritorniamo a parlare di Palestina. Questa volta lo facciamo in compagnia di una compagna del collettivo Progetto Palestina, che abbiamo invitato appunto per parlarci e raccontarci non solo della situazione, ma anche per chi se lo fosse perso, per raccontarci appunto di quali sono le mobilitazioni e iniziative che avranno luogo appunto a Torino. Ciao Olli, ci senti?
Ciao a tutti e a tutti, sì, vi sento.
Ok. Ok, quindi come dicevamo prima ai nostri ascoltatori, ti abbiamo invitata appunto per chiederti un po' di raccontare cosa sta succedendo in Palestina. Abbiamo provato prima del collegamento a introdurre un po' la questione, però volevamo chiedere a te quali fossero anche gli argomenti più importanti da sottolineare in questo momento, in cui appunto si trovano un sacco di speculazioni, un sacco di narrazioni, ma è molto importante appunto avere più o meno le idee chiare su quello che sta accadendo. Quindi se ti va ti lascerei la parola.
Ok, allora io posso fare, se serve, a parte che appunto di informazioni anche proprio a questi microfoni di Radio Blackout ce ne sono state oggi, ma possiamo fare comunque due parole su quello che è successo e magari sugli ultimi avvenimenti, diciamo, dopo stamattina.
Sì.
Nel corso del pomeriggio, così un po' d'aggiornamento. Quindi penso appunto tutti sappiamo degli eventi storici e a modo loro sicuramente emozionanti che avvenuti appunto a partire da sabato mattina, quindi l'inizio dell'operazione Al-Aqsa Flood, quindi l'alluvione Al-Aqsa, in cui partendo da un lancio di missili da Gaza verso diversi territori israeliani, ne è poi seguita la distruzione di un pezzo di quel muro di filo spinato che ha rinchiuso e che teneva rinchiusa la popolazione di Gaza da 17 anni all'interno di quella che è stata appunto definita la più grande prigione a cielo aperto. È stato definito un momento storico perché diciamo si tratta di un'operazione offensiva, diciamo, nella misura in cui è stata non in risposta ad un attacco precedente mosso da Israele, come in realtà è sempre capitato negli ultimi anni, ma partita proprio dalla resistenza palestinese. Poi anche su questo termine, diciamo, offensiva, risposta, sicuramente c'è da fare una contestualizzazione.
Certo.
Per essere chiari. Comunque appunto partita questa grossa operazione, le persone sono uscite da Gaza e sono riuscite a riprendersi, a liberare alcuni dei territori che circondano di fatto la striscia di Gaza. Riprendersi anzitutto perché appunto, cioè, di nuovo un momento storico, anche perché dal 48 è la prima volta che Israele perde territorio a favore della Palestina. E questo è sicuramente un'ottima notizia, e poi ripreso anche perché bisogna ricordarsi che delle 2,5 milioni di persone che vivono a Gaza sono quasi tutti profughi e profughe da diverse altre parti della Palestina storica, e nello specifico il 70% della popolazione viene proprio dai territori che si trovano attorno alla striscia di Gaza, che quando appunto è stata occupata la Palestina storica sono state di fatto spinte e rinchiuse all'interno di quella piccola striscia di terra in cui di fatto non abitavano. Quindi un'altra cosa molto bella, perché chi reclama giustamente il diritto al ritorno, questa è una piccola luce a modo suo nella speranza appunto di riavere il diritto a ritornare nei propri territori e nelle proprie case. Questo, diciamo, in generale. Nelle ultimissime news, al momento appunto ci sono da stamattina dei fitti bombardamenti, in realtà dall'inizio, diciamo, di questa operazione ci sono stati fittissimi bombardamenti sulla striscia di Gaza. È stato documentato anche l'uso di bombe al fosforo, come nel caso della dell'operazione Piombo Fuso, sempre a Gaza di qualche anno fa. Ci sono degli scontri al momento appunto a sud, nei territori attorno alla striscia di Gaza tra l'IDF e le forze di resistenza palestinese. Durante questi bombardamenti sono stati bombardati diversi siti civili, nonostante i media e i giornali dicano che siano puntati su siti di interesse militare. Questa è ovviamente la solita falsità. Sono stati bombardati ospedali, c'è un video di un bombardamento ad un'ambulanza che trasportava delle persone già ferite, è stato bombardato il mercato di Jabalia che si trova a nord nella striscia di Gaza in un momento in cui appunto le persone si trovavano lì, e ci sono stati più di 50 morti solo in questa operazione. Ci sono poi state da stamattina in realtà che Israele chiede e parla di un intervento via terra contro la striscia di Gaza nelle prossime 24-48 ore. Poi c'è stata tutta questa diatriba sul fatto che ci sono degli ostaggi all'interno della striscia di Gaza, e che quindi insomma questa operazione, se fosse o meno fattibile, fino ad arrivare appunto alle richieste di qualche ora fa del ministro della difesa, che richiede l'intervento degli Stati Uniti per entrare via terra a Gaza. Quindi un momento in cui è preoccupante sicuramente, viste le forze che è in grado di mettere in campo lo Stato di Israele. Dall'altra parte appunto è bello ricordare che comunque, nel senso, una popolazione è riuscita a sfidare e a tratti a infliggere una piuttosto grave umiliazione a quello che si definisce, no, uno degli eserciti più potenti al mondo, che nonostante questo appunto sono riusciti a riprendere dei pezzi di territorio della Palestina storica. Per quanto riguarda il panorama internazionale, chiaramente ci sono una serie di dichiarazioni da parte di circa tutti i vari stati occidentali. Al momento è in atto un bombardamento a sud da parte di Israele verso il sud del Libano. Questo millantano in risposta a dei lanci di razzi da parte di Hezbollah, anche se in realtà loro negano che questa cosa sia avvenuta. Quindi diciamo queste notizie delle ultime ore, bisognerà appunto poi seguire il divenire. A livello di panorama internazionale, come dicevo, ci sono state una serie di dichiarazioni a favore del diritto di difesa allo Stato di Israele. Ci sono tutti i vari stati che appunto ricostruiscono quali delle persone che abitano di nazionalità francese, tedesca, chi più chi meno, che vivevano in Israele, appunto, che risultano coinvolti all'interno di questi scontri, che sembrerebbe un dato, cioè un dato come un altro. In realtà se ci si sofferma un attimo a pensare, questo fa capire quanto in realtà quale sia stata la mossa per costruire il grande Stato di Israele, che sia esattamente quella di dare, regalare la cittadinanza israeliana a tutte quelle persone per andare ad abitare in Israele, così da fare quella lotta demografica che è da sempre, diciamo, obiettivo di Israele, per soppiantare di fatto, eliminare la popolazione palestinese dalla Palestina stessa. Queste sono un po', diciamo, le ultime news. Io posso continuare un po' con le cose che mi ero pensata di raccontare, ma se avete delle domande più specifiche.
No, io volevo ringraziarti tanto per le delucidazioni. Devo dire, questa cosa degli stati che si mettono tutti in solidarietà ed Israele, e dicendo che Israele ha il diritto di difendersi, lo trovo davvero aberrante a seguito di 75 anni di pulizia etnica e occupazione di quei territori. Quindi chiarire che è vero che c'è un aggredito e un aggressore, ma l'aggredito in questo caso è comunque rimane la Palestina, per quanto abbiano comunque portato avanti questa operazione, che potremmo definire un unicum rispetto a tutti gli attacchi che sono stati tentati. E niente, volevo solo aggiungere trovo aberrante che gli stati comunque in una solidarietà verso solo il popolo israeliano, ecco, dopo 75 anni di torture e le peggio schifezze che sono state fatte in quei territori.
Ma infatti sì, sono assolutamente d'accordo ed era un po', diciamo, la seconda tematica che volevo portare, ed è proprio quello che dici tu, o quello che dicevo un po' io prima su attacco, risposta, difesa, tutti questi termini che privati del contesto chiaramente possono essere strumentalizzati un po' a piacere, e come dicevi tu appunto aberrante che il diritto alla difesa di Israele sia riconosciuto e quello degli altri invece no. E dicevo appunto è tutto da contestualizzare, come dicevi tu, è un'offensiva nella misura in cui appunto non c'è stato un attacco precedente, ma è di fatto una risposta alle condizioni, cioè da un lato le condizioni in cui vivono e hanno vissuto negli ultimi 17 anni la popolazione a Gaza. Appunto ricordiamo c'è un embargo assoluto da 17 anni su Gaza, Israele controlla tutto quello che entra, tutto quello che esce, comprensive di persone che hanno magari specifiche necessità mediche, lavorative o di qualsiasi tipo, il cibo viene contato, sono contate addirittura le calorie per persona per capire quanto cibo può entrare all'interno della striscia di Gaza, le persone sono disoccupate e quindi hanno difficoltà a portare a casa la pagnotta, detta in modo molto basilare, il traffico aereo e navale è controllato 24 ore su 24, non so se è mai capitato di sentire un qualsiasi video da Gaza, condizioni diciamo generali a livello di risorse, di acqua potabile, condizioni di salubrità della terra e dell'aria, dato che poi chiaramente senza che le condizioni siano cambiate è stato poi trasformato al 2030 così per magia, quindi è chiaro che la popolazione che vive in queste condizioni diventa molto evidente perché l'operazione si possa chiamare di fatto una risposta, così come in Cisgiordania lo stesso vive sotto un regime di colonialismo e apartheid, di occupazione, la pulizia etnica è all'ordine del giorno se ci ricordiamo dei fatti di Sheikh Jarrah all'est di Gerusalemme, così come a luglio il massacro della popolazione che viveva e che vive nel campo profughi di Jenin, i pogrom compiuti dai coloni tutti i giorni che vanno casa per casa a cercare, massacrare e picchiare la popolazione per il semplice fatto di essere palestinese. Quindi anche in questo caso non mi sembra fuori luogo utilizzare il termine risposta o il termine diritto alla difesa. Poi di nuovo il contesto storico un po' fa tutto e anche diciamo, i cambiamenti che sta subendo il governo in Israele sono sicuramente un dato da considerare. È un governo di estrema destra, ultraconservatore, da poco ha sbloccato questa riforma della giustizia in cui di fatto è molto più semplice rendere molto più inasprita sia l'occupazione che la violenza, molto più capillare, molto più giustificabile anche la violenza e i danni delle persone. Quindi chiaramente tutto questo, cioè dimenticando tutto questo quadro storico e questo contesto, è facile poi cadere in equivoco, mentre al contrario appunto avere un'idea chiara di quali sono le condizioni e a che cosa la popolazione si sta ribellando e sta lottando danno una misura molto più chiara della situazione.
Grazie mille Olly, non so se c'è qualche altra cosa che volevi aggiungere, però prima di questo appunto volevo, oltre a ringraziarti per l'intervento, sottolineare come appunto tutto quello che è stato prodotto in questi giorni su appunto l'utilizzo dei termini attacco, risposta, difesa, alla fine poi porta con sé anche tutto il tema della decolonizzazione che per come è stato affrontato il tema chiaramente soprattutto dalla narrazione mainstream, e che come se appunto la decolonizzazione fosse quasi solo un tema accademico piuttosto che invece un vero e proprio processo che comunque sia storicamente si muove ed è una cosa super super fattuale, quindi è super super importante ribadire questo, cioè che c'è un aggredito, c'è un aggressore, e che comunque sia tutta questa storia della resistenza palestinese è una lotta antiimperiale, antiimperialista e anticoloniale che sì.
Sì, io rimango sempre così molto stupito quando la comunità internazionale si schiera da una parte o dall'altra con questa facilità. Ricordiamo che Israele parla proprio di colonie, cioè nel 2023 parlare di colonie e occupare territori e mettere in atto politiche di pulizia etnica, come in questo caso, cioè l'embargo, cioè affamare una popolazione in modo tale da farla diventare alla mercé delle tue decisioni, e questo si commenta da solo, non c'è bisogno di aggiungere nient'altro. Invece la comunità internazionale sta seguendo logiche che sono tutt'altro che quelle reali, segue delle logiche che sono geopolitiche, e Israele continua a rimanere un paese, diciamo difeso dalla comunità internazionale nonostante faccia le cose tra le peggiori che si possano vedere in questo pianeta, su questo pianeta.
Sì, avete toccato due punti assolutamente fondamentali. Da un lato appunto c'è il concetto di ricordarsi che le lotte decoloniali e le lotte per la liberazione non sono state fatte a carezze, ma sono state fatte attraverso sia processi di decolonizzazione non violenti, così come processi di rivolta e ribellione anche armata,
esatto.
Cosa che peraltro è sancita dal diritto internazionale, che uno è stato istituito dai colonizzatori e quindi, cioè, va considerato il gradino più basso dei diritti a cui uno potrebbe avere diritto, scusate la ripetizione, e comunque anche in questo contesto è legittimata ed è, come dire, la ribellione armata in un contesto di occupazione di questo tipo. Va ricordato che comunque appunto i processi di decolonizzazione non sono processi istantanei, sono processi lenti, e un'offensiva di questo tipo a me quello che fa venire in mente, quello che mi suscita, è il fatto di aver messo quantomeno un tassellino al bloccare l'espansione continua che continua dal 48 e che Israele porta avanti. L'unica volta che Israele ha di fatto ceduto un pezzo di terreno, cioè un pezzo di territorio, di terra che aveva occupato, è stato nel 73 lasciando il Sinai all'Egitto, e questo è stato a seguito di esercito egiziano e siriano che diciamo hanno fatto capire a Israele che non avrebbe potuto mantenere l'occupazione di quel territorio, e quindi l'ha lasciato indietro. Questo appunto è un fatto storico che dà un po' un precedente su questo. L'altra cosa appunto che mi viene da dire rispetto a quello che dicevate chiaramente riguarda gli interessi. È ovvio che, nel senso, non è che si dimenticano che anche la Palestina avrebbe diritto all'autodifesa, e che chiaramente non è conveniente. È molto più conveniente avere Israele come partner, perché vende armi, perché vende gas, perché vende ogni genere di cosa che può servire al grande Stato europeo, la grande fortezza europea per la sua autodifesa. Armi peraltro appunto testate sui palestinesi, tecnologie securitarie testate per anni sui palestinesi. Vendute, regalate all'Europa, all'Occidente, Stati Uniti, che per loro è chiaro perché dove sono gli equilibri per cui è scomodo ed è impossibile schierarsi contro Israele. Questo diciamo è per noi uno degli elementi, dei tasselli chiave su cui abbiamo poi lanciato le mobilitazioni, sia noi come Progetto Palestina, ma Giovani Palestinesi e tutti i collettivi di patto e le realtà solidali alla Palestina. È un concetto chiave, da un lato riuscire a smascherare tutte quelle che sono queste complicità, questi scambi di legittimazione che vengono fatti da un punto di vista internazionale, per cui andare a colpire anche solo mediaticamente, andare a riconoscere le responsabilità di Israele nei confronti della Palestina, andare a riconoscere che è un'occupazione, andare a riconoscere che è una lotta di difesa contro il colonialismo diventano scomode come posizioni se non si mettono in dubbio appunto tutte queste partnership, tutti questi legami e scambi, diciamo, di favore, di legittimazione, di armi, cose belliche, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, un elemento che per noi è fondamentale è che, diciamo, la solidarietà non è fatta di assistenzialismo, non è fatta di pietà quando le popolazioni sono costrette a contare i loro morti per noi fare solidarietà con la popolazione palestinese significa riconoscere il suo diritto di autodeterminazione, significa lottare contro uno Stato che impone un regime di colonialismo e di apartheid ad un altro, significa riconoscere chi è l'oppresso e l'oppressore ed essere molto convinte e convinti da che parte stare anche nel momento in cui appunto le persone decidono giustamente di ribellarsi ad una condizione invivibile di fatto.
Io direi rilanciamo gli appuntamenti a questo punto, tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci stanno seguendo, l'obiettivo è riuscire a far emergere la voce reale, al di là di quello che è il mainstream, riuscire a far emergere effettivamente qual è la condizione storica in cui vivono le persone, i palestinesi, e di sicuro, come dicevi tu, più che avere un approccio pietista e lottare assieme verso questo tipo di oppressioni, perché può succedere, questa è la dimostrazione che in base a cosa decide la comunità internazionale può davvero accadere, può accadere dovunque. È vero che è l'unico posto in cui sta avvenendo, è vero che anche facendo un paragone tra tutto l'appoggio che sta ricevendo il popolo ucraino a seguito dell'occupazione e l'aggressione russa, sicuramente ci fa capire come ci siano due pesi e due misure, no? Sulla base delle convenienze geopolitiche, ecco.
Certo. Assolutamente, rilancio gli appuntamenti. Ci troviamo mercoledì ore 17:30 in Piazza Foroni per un presidio solidale, peraltro appuntamento lanciato come mobilitazione nazionale dai giovani palestinesi d'Italia, e poi ci sarà appunto un secondo momento sabato ore 15, una manifestazione, si parte da piazza Crispi e ci si muoverà verso il centro.
Grazie mille Olly, solo una precisazione: sabato 14, per chi ci sta ascoltando e magari non si è confuso, cioè non si confonde con la data, però appunto ci tenevamo tantissimo a ricondividere questi appuntamenti, sicuramente appunto saremo lì per portare una solidarietà che, come dicevi tu, appunto non è pietistica, ma anzi prende atto della forza appunto di quello che sta succedendo in Palestina, in realtà di quello che succede da tanti anni, ovvero la resistenza. E quindi appunto ti ringraziamo per l'analisi, cioè molto preziosa e molto, molto ricca. Vogliamo invitare solo appunto chi ha seguito questa puntata a seguire magari non solo la pagina appunto di Progetto Palestina per avere aggiornamenti su quello che succederà a Torino nei prossimi tempi, ma anche altre pagine che si occupano, altri collettivi, altre realtà che si occupano del tema, appunto come hai menzionato tu prima, i giovani palestinesi, ma anche appunto Ion Palestine e BDS. Quindi facciamo che rinnovarti il nostro grazie. Purtroppo dobbiamo scappare, Black In questo lunedì è durato tantissimo e dovremmo cedere i microfoni a chi verrà dopo di noi.
Grazie mille Olly, davvero.
Grazie.
Grazie, ci vediamo in piazza.
Ci vediamo in piazza.
A prestissimo.
Ciao, buona serata a tutte.
Ciao. E niente, quindi ritorniamo tra noi. Questa puntata di Black In, cari amici e amiche, va proprio al termine. E abbiamo veramente superato noi stessi, siamo quasi da due ore qui, quindi lasciamo i microfoni a chi verrà dopo di noi. Vi ringraziamo per averci ascoltato e come sempre appunto ci ritroviamo lunedì prossimo dalle 6:30 alle 7:30 sulle libere frequenze di Radio Blackout. A prestissimo, vi lasciamo con un breve pezzettino musicale prima poi di salutarvi. Ciao. Africa United.